Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Parola del Signore. È interessante che la parabola della vita di Pietro incomincia con un seguimi, lo ricordiamo all'inizio del Vangelo, e termina con un seguimi. Questa parola riassume tutta la sua vita, ma com'è diverso questo secondo seguimi dal primo? Il primo seguimi, oh sì, ha funzionato, certamente. Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, certo. Eppure, quante ambiguità, quante contraddizioni. Ricordate Pietro che dice: se anche gli altri ti tradiranno, io non ti tradirò mai. Che è come dire: gli altri sono gli altri, ma io sono il Marchese del Grillo. E voi? Non siete niente, perché in fondo sei tu che hai detto che io sono una pietra, no? Sulla quale costruirai la tua chiesa. Simone, che pure ha seguito Gesù, che pure è stato opposto da Gesù come pietra, l'uomo roccia, eppure segue Gesù con molte contraddizioni, come del resto gli altri discepoli, gli altri apostoli. Litigano a chi deve occupare il primo posto, giusto sul più bello, mentre Gesù gli dava i piedi per farsi servo di tutti. Molto ingenuamente, come dei bambini, tutti contenti, vengono e dicono: Signore, Signore, anche i demoni si sottomettono a noi. Tutti contenti. Non è vietato essere contenti, ma Gesù dice: non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, cioè rallegratevi perché vi ho chiamato, rallegratevi perché siete miei, non per i prodigi che io vi dono di fare. E in effetti questa pagina di Vangelo, se noi ci pensiamo, è una pagina piuttosto significativa, è la seconda conclusione del Vangelo di Giovanni. C'è stato un triplice rinnegamento e c'è stato un triplice atto d'amore. Però scendiamo un pochettino nei particolari. Da un punto di vista più laico, diremmo così, vorrei dire quasi psicologico. Questa è la maturazione di Pietro. Pietro, che prima sembrava un po' un bambino su tante robe, e abbiamo cercato di ricordarle. Qui vedete le prime due domande. Per il momento lasciamo perdere i verbi usati, lo vedremo dopo. Le prime due domande: mi ami più di costoro? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Vediamo il Pietro di prima, no? Il Pietro generoso, non falso, ma superficiale. Si butta: sì, sì, io ti voglio bene, lo sai, no? La seconda domanda si ripete, è una chiara allusione al triplice rinnegamento, d'altra parte. Oh sì, sì, no, certo, lo sai che ti voglio bene. Alla terza domanda, qui per me c'è la maturità psicologica di Pietro. E e in fondo la Pasqua di Pietro. In questo penultimo giorno del tempo di Pasqua contempliamo la Pasqua di Pietro, anche lui la compie la Pasqua. Da che cosa esce? Pasqua significa passaggio, uscita. Da che cosa esce? Dal suo idolo più profondo. Idolo vuol dire immagine, il sé. Io sono migliore degli altri. La bella immagine che lui ci teneva ad avere di sé, che ci teneva a mettere davanti a Gesù. Se anche gli altri ti tradiranno, io non ti tradirò mai. Quella bella immagine che aveva di fronte agli altri, in ultima analisi, di fronte a se stesso. E se ci pensate, questo è proprio l'ultimo idolo che deve cadere. Tutti gli altri è relativamente facile fare cadere. Però questo è proprio l'ultimo. Il sé, la bella immagine di me stesso. E infatti guardate, al terzo colpo, appunto, la sua Pasqua. Pietro non fa più promesse di virtù e non manifesta più la sua presunta capacità di amare. Dice, Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene. Tu sai la mia storia. Qui Pietro, sempre per usare un termine psicanalitico, non rimuove più i suoi fallimenti, non se li nasconde più a se stesso e neanche davanti a lui. Signore, tu sai tutto. Ecco, quando noi arriviamo a non avere più paura dei nostri fallimenti, dei nostri tradimenti, della nostra mediocrità, che pure abbiamo sperimentato nella nostra vita, allora quella è la Pasqua, perché ti conosci amato. Conosce qui che Gesù lo ama, non perché è il più bravo di tutti, ma perché lo ha chiamato amico, come per noi. Ci riconosciamo amati non perché siamo migliori degli altri. Probabilmente altri sono anche migliori di noi. Vedete quanto è importante per noi accettare e accogliere e abitare anche il nostro fallimento. E come facciamo? Soltanto sapendo che siamo amati. E allora Gesù dice, Signore, tu sai, scusate, Pietro dice, Signore, tu sai tutto. È inutile che dica grandi cose. Però tu sai che ti amo. Sai che nell'orto, nel giardino della mia anima, ci sono tante erbacce, ci sono tante immondizie, ma c'è anche l'erba che tu hai piantato del mio amore per te. Questa è la Pasqua di Pietro. E poi guardate un secondo livello. La traduzione in italiano rispetta molto i verbi greci. Gesù gli dice mi ami, le prime due domande, mi ami, e lui risponde ti voglio bene. Agapas, agapan è il verbo dell'amore divino, no? Dell'amore originario, dell'amore profondo. Filose, la filia, sì, sono tuo amico. C'è gente che fa fatica a dire ti voglio bene. Ma non so se vi ricordate nel film Ghost, il protagonista, la sua ragazza gli dice ti amo, lui rispondeva sempre idem. Bene, qui non gli dice idem, gli dice ti voglio bene, va bene, sì. Mi ami, ti voglio bene. Mi ami, ti voglio bene. Ma la terza domanda, mi vuoi bene? Fileis me? È come se Gesù si adattasse alla nostra capacità ancora immatura di amarlo. È come se Gesù si adattasse al nostro amore balbettante, al nostro amore incipiente. La filia, appunto, incomincia. Ma non è ancora l'agape. Del resto l'agape è lui. È lui che ci ha amato per primo. Guardate che bello. Come se Gesù ci venisse incontro. rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene. Sì, come dire, ho capito. Terza volta mi rinnegherai tre volte. Signore, tu sai tutto. Pietro non rimuove più la sua brutta figura con Gesù e la sua brutta figura anche con gli altri. La sua brutta figura con se stesso la accoglie, perché sa che è accolto, che è amato. E allora Pietro può amare umilmente anche se stesso nel suo tradimento, perché sa che l'agapan, l'amore, è lui. E allora a questo punto, quando non siamo più legati alla bella nostra immagine da difendere a tutti i costi, io sono bravo, io sono il prete, io sono il santo, io sono il qua, io sono là, tutte balle. Ma allora diventi libero. E la libertà ti nasce dall'amore, dal saperti amato. Ma non per niente, per San Paolo il dono dello Spirito è il dono della libertà. Perché sennò sei nella legge e tu devi essere bravo e fare il bravo e dimostrare che sei bravo obbedendo alla legge. Ma nessuno ce la fa mai. Di qui la paura e la rimozione. Le mie schifezzuole vado a dirle al confessionale a voce bassa, che ci sta, ma non per rimuovere il buio che è dentro di noi, ma per far entrare in lui la fedeltà di Dio. E allora quando conosciamo l'amore, cioè quando riceviamo lo Spirito, è la stessa cosa. Diventiamo capaci di andare dove Lui ci porta e non dove noi vorremmo portare Lui. Quando eri più giovane ti vestivi da solo, andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Voi che avete fatto gli esercizi di Sant'Ignazio, ricordate qui una cosa che lui dice. Il terzo grado, il terzo binario di persone sono quelle appunto, il terzo tipo di persone per Ignazio, sono quelle che libere, lui dice indifferenti, e seguono Gesù dove lui le porta e non dove noi vogliamo portare lui. Quando ero ragazzo, infatti adesso che sono vecchio è un po' diverso, ma forse quando sei ragazzo è anche giusto da certi punti di vista, no? Fai tutti i tuoi progetti e ti porti anche il buon Dio con i tuoi progetti. E allora, Signore, io farò questo per te e poi farò quest'altro per te. E sì, credo che lui sia anche contento di vedere i suoi figli così entusiasti. Ma un po' alla volta impariamo anche noi che dobbiamo seguire Gesù dove lui ci porta e non dove noi pensavamo di portare lui. E così la vita di Pietro si ricapitola in quel seguimi. Adesso il seguimi è vero. Prima non è che non fosse vero, ma era incipiente. Aveva davvero lasciato tutto per seguirlo. Però era ancora, per così dire, un po' immaturo. È ancora un po' ragazzotto con tutto quello che significava. Adesso il seguimi diventa più vero perché lo seguirà dove Gesù lo porterà. E dove lo porterà? Sapete benissimo, qui a Roma. È morto qui. E per un pescatore di una scura provincia di Galilea, andare a finire a Roma è la stessa possibilità che io vada a finire alla Casa Bianca. Eppure. E allora terminiamo questa messa del tempo pasquale. Naturalmente domenica ci sarà la Pentecoste, ma questa è l'ultima messa pubblica che qui celebriamo del tempo pasquale. Chiediamo la grazia dello Spirito, la libertà che nasce dal sapersi amati, perché se sai di essere amato non hai più paura, non hai più paura di te stesso, dei tuoi fallimenti, non hai più paura di quello che pensano gli altri, delle attese che hanno gli altri da te, e puoi seguirlo umilmente, anche zoppicando. Ma se anche hai la gamba che zoppica, non ti dà più fastidio. Va bene anche la gamba zoppicata.